Ci portiamo adesso, restando per adesso in questo VII secolo, nell'Italia longobarda. I Longobardi avevano ulteriormente esteso il loro dominio, avevano acquisito Genova e l'enclave di Oderzo cittadina che era rimasta molto a lungo bizantina. Queste imprese furono opera del re Rotari, al quale si deve anche la prima iniziativa legislativa del popolo longobardo, con un ampio editto emanato nell'anno 643. L'editto fu scritto in latino, ad opera di un notaio a nome Ansoaldo, che era certamente un longobardo, fu elaborato con il concorso dei maggiorenti del regno, dei duchi e di tutto un non specificato popolo longobardo. Una buona parte dell'editto, almeno un terzo, è di materia penale. Questo perché un movente fondamentale del legislatore era la necessità di una tutela dell'ordine pubblico contro gli atti di violenza in generale, e in maniera specifica contro quella minaccia di violenza endemica e continua che era rappresentata dalle pratiche di faida e di vendetta. Come altre leggi germaniche, l'editto conosceva un sistema di diseguaglianza nel campo penale, ma teniamo presente che l'idea dell'eguaglianza di fronte alla legge sarà una cosa totalmente dell'età moderna. Questo sistema di diseguaglianza ci permette di gettare luce sulla differenziazione delle condizioni personali dei residenti del regno longobardo. Come nel diritto romano, la distinzione fondamentale era fra liberi e schiavi, schiavi in latino servi, nelle leggi germaniche come il latino classico servus vuol dire schiavo. Qui si apre il grande problema della schiavitù antica e della sua evoluzione verso forme differenti di dipendenza personale che saranno dette la servitù e di questo vi parlerò in una successiva lezione. Nell'ambito dei liberi, l'editto di Rotari non contempla precise distinzioni istituzionali. Ci sono degli accenni a nobili, primates, nobiles, ma sono molto labili. E anche su questo tema importante della storia medievale, la nobiltà, tornerò in una futura lezione. Della normativa civile dell'editto di Rotari ricorderò solo tre elementi. Anzitutto il mundio, cioè il regime di obbligatoria tutela entro il quale si trovavano le donne. E il regime patrimoniale fra coniugi era imperniato su un trasferimento sostanziale di beni dalla famiglia del marito a quella della moglie. Questo era un aspetto antico, l'aveva già rilevato con sorpresa Tacito, per tutti i germani. Tacito viveva in un mondo nel quale il regime patrimoniale fra coniugi e l'aspetto centrale del matrimonio era la dote, cioè il trasferimento dei beni dalla moglie al marito. La legge longobarda fa comprendere bene il senso dell'inversione germanica di questo conferimento di beni. Siccome la donna era sotto il mundio della famiglia paterna, così colui che la sposava doveva pagare per l'acquisto di questa tutela. Quanto alle successioni per causa di morte, la legge longobarda stabiliva l'eguaglianza dei figli legittimi nella successione. Posso mostrare qui una pergamena del secolo XII, dove è illustrata una genealogia di stirpe longobarda e sistemi matrimoniali e successori di longobardi, ad esempio la devoluzione dell'assegno nuziale quadripartita, perché a un certo punto le leggi longobarde stabilirono che i beni dati dal marito alla moglie non potessero superare un quarto dell'asse patrimoniale. Nel Medioevo maturo e tardo, anticipo qui, ci sarebbe stata una ripresa del sistema dotale, del sistema romano, cioè dell'assegnazione di beni dalla famiglia della donna a quella del marito. Questo sistema dotale avrebbe avuto dal XII secolo un'assoluta prevalenza rispetto ai sistemi germanici, compreso il Longobardo. Invece nel campo successorio rimase molto saldo, almeno in Italia, il principio di eguaglianza tra figli maschi legittimi. Questo in Italia. In altri paesi vi furono forme di privilegiamento del primogenito, ma in Italia rimase tenacemente il sistema dell'eguaglianza tra i figli legittimi. Al tempo di Lotari era oramai ben consolidato il regno dei Franchi. Aveva ricevuto un colpo d'ala agli inizi del VI secolo dal re Clodoveo, che aveva conquistato la Francia oltre la Loira a spese dei Visigoti, poi aveva esteso il regno a spese dei Burgundi fino al lago di Ginevra e fino al bacino del Rodano e alla Provenza. Questo negli anni 534-536. Vedete che ho fatto un passo indietro molto forte, ma poi torneremo a riprendere il filo cronologico. E quanto ad altre popolazioni germaniche, i re Franchi cercarono di estendere anche su di loro non una diretta conquista, ma cercarono di esercitare una specie di protettorato, questo nei confronti di Sassoni, Alamanni e Bavari. Così nel Regno Franco si era affermato un carattere multinazionale e anche imperialistico, cioè un mosaico di regioni con autonomie etniche e politiche, e questo era accentuato dalla mancanza di unitarietà del vertice regio. Infatti, in questa lunga fase della dinastia di Clodoveo, che si sarebbe detta dei Merovingi da un mitico capostipite, il regno franco non fu quasi mai sotto un unico re. Vi furono una serie di divisioni, prima tra i figli di Clodoveo e poi fra i loro successori. L'esito finale fu la formazione di due blocchi maggiori, la Neustria, cioè il bacino della Senna, e l'Austrasia, cioè i bacini della Mosella, della Mosa e del Reno. Inoltre l'Aquitania e altre componenti regionali che rimasero molto largamente autonome. Ma in queste formazioni si affermò in tutte un grande peso delle aristocrazie, questo in particolare nell'Austrasia. Verso la metà del secolo VII, siamo dunque tornati agli anni dell'editto di Lotari, si affermò il casato di Pipino di Landen, che era imparentato con il vescovo di Metz. Erano state sempre molto importanti nel Regno Franco le relazioni fra gli aristocratici, cioè i grandi della guerra e i grandi della Chiesa. Entrati nel secolo VIII, che si era aperto con la conquista araba della Spagna, 711, dobbiamo dire anzitutto, tornando in Italia ancora, dell'evoluzione sociale dell'Italia longobarda nel secolo VIII. Sotto il lungo regno di Liutprando, 713-744, maturò un importante sviluppo nelle arti visive, se ne vedono tanti esempi, sia un po' anteriore all'età di Liutprando, sia successivi in tutto l'arco del secolo VIII, se ne vedono tanti esempi, in particolare a Cividale e nel suo magnifico Museo Archeologico Nazionale. Si ebbe anche un grande impulso della cultura scritta, compaiono adesso per la prima volta molte decine di documenti notarili, e si ebbe anche una prosecuzione di quella iniziativa legislativa che era stata di Rotari. Fra il 713 e il 735 il re Liutprando emanò infatti un complesso di leggi che è importante, a differenza dell'editto di Rotari. E la legislazione di Liutprando consiste in una legiferazione corrente, anno per anno, vale a dire con il senso dell'innovazione e del doversi adeguare da parte dell'autorità regia a situazioni nuove. Questo è importante perché sarà poi la pratica, come vedremo, della legislazione carolingia. Inoltre, e questa è una novità di Liutprando rispetto a Rotary, si manifesta forte la motivazione religiosa e questo si collega a un legame crescente fra il mondo della corte e dei nobili e il mondo delle chiese e dei monasteri. Risale a quest'epoca una serie di fondazioni monastiche, tra le quali spicca nel Friuli la fondazione di Sesto al Reghena. Però sul terreno politico, negli anni di Liutprando si venne a compiere una importante evoluzione e questa evoluzione si incontrò con un'altra evoluzione che era avvenuta all'interno del Regno Franco. La dinastia di Pipino di Landen assunse un primato sulle altre dinastie. Questo primato fu formalizzato con il titolo di Major Domus, cioè il personaggio più importante della casa reale, e si rafforzò grazie a un conflitto con alcune bande di arabi che si erano spinte oltre i Pirenei. Un primo successo franco contro gli arabi era stato conseguito nel 720 dal duca di Aquitania. Poi il duca morì e 12 anni dopo, nel 732, il Major Domus, che adesso era Carlo Martello, figlio di Pipino, ottenne a Poitiers, cioè nella Francia di sud-ovest, una vittoria sugli arabi che sarebbe stata celebrata e solennizzata nell'ambiente culturale della dinastia dei Pipinidi. Questo era un aspetto di una cultura propagandistica nuova, innovativa, che fu tipica di questa dinastia e che si accompagnò al loro grande successo politico. Di queste iniziative di propaganda, fatto culturalmente nuovo e molto importante, fecero parte le descrizioni denigratorie, anche calunniose, nei confronti dei re merovingi che erano ancora in carica, e denigrazioni che insistevano sulla debolezza economica di questi re merovingi e sulla loro rusticità di costume. Supportato così da questa propaganda, il successo dei Pipinidi fu dovuto in buona misura all'opportunità di contrastare una espansione longobarda in Italia. Alla morte del re Liutprando, che fino a quel momento, cioè 744, aveva intrattenuto con i Franchi dei rapporti eccellenti, anche di natura familiare, alla morte di Liutprando, poco dopo la sua morte, i Longobardi si mossero per conquistare Ravenna, che era sempre rimasta bizantina. Questo fatto destò un grande allarme presso la curia papale. Già i papi hanno visto con preoccupazione alcune invasioni dei Longobardi di Benevento nella Campania e dei Longobardi del Regno di Spoleto nell'Italia centrale, molto vicino a Roma. In queste circostanze e con queste preoccupazioni, un papa, Gregorio III, nel 739 aveva inviato a Carlo Martello una richiesta di aiuto. Aveva ricevuto una risposta cortese, ma non impegnativa, perché allora i Franchi erano ancora in buon rapporto con i Longobardi di Liutprando. Prima di procedere, poiché abbiamo detto di questa iniziativa di aiuto, questa richiesta di aiuto papale presso i Franchi, dobbiamo spiegare come mai il papato non pensasse di appoggiarsi, per contenere i Longobardi, a quello che sarebbe stato il suo protettore naturale, nonché il legittimo sovrano su Ravenna e sulla parte d'Italia ancora non conquistata dai Longobardi, cioè l'imperatore di Bisanzio. L'imperatore bizantino Leone III non era in particolare difficoltà sul terreno politico e militare. Aveva stretto degli accordi diplomatici a Oriente con le popolazioni dei Bulgari, che a quest'epoca erano ancora una popolazione delle steppe, si slavizzeranno in seguito. Aveva stretto rapporti con i Kazari e verso il 740 Leone III era riuscito ad arrestare l'avanzata islamica. Questo successo era dovuto in parte a un incremento del tesoro imperiale, raggiunto con inasprimenti fiscali, i quali colpivano, come si capisce, soprattutto i grandi proprietari occidentali e in particolare il più ricco di tutti, cioè il Papa. E per giunta questi inasprimenti fiscali erano messi in atto dai funzionari imperiali con la prepotenza che era loro consueta. Su questo motivo fiscale, economico, diciamo, e su un allontanamento ideologico di Roma da Bisanzio, che ha avuto già dei precedenti, dei quali ho parlato a suo tempo, a parte a proposito dello scisma tricapitolino, si innestò una nuova questione religiosa e ancora una volta un improvvido intervento imperiale in campo religioso. Fu il divieto del culto delle immagini sacre, in particolare della più esecrata di tutte, da questi che sarebbero dette gli iconoclasti, l'immagine della Madre di Dio, che era veneratissima nell'Oriente bizantino. Questo divieto aveva diverse motivazioni. Erano fondamentalmente motivazioni religiose, anche se talora si parla di biechi interessi economici, ma non è questo certamente, non era il punto principale. La motivazione principale era religiosa e era la volontà di respingere le accuse di idolatria che alcuni esponenti del mondo cristiano e poi soprattutto gli ebrei e adesso gli islamici muovevano ai cristiani. I cristiani erano rimproverati da monofisiti, da ebrei, da islamici, di idolatria per il loro culto delle immagini. Questa lacerazione, la questione delle immagini, promosse una grande lacerazione con il papato e con le chiese di Occidente. Papato e chiese occidentali erano da lungo affezionati al culto delle immagini e inoltre, in particolare al tempo di Gregorio Magno, avevano sostenuto il carattere non idolatrico delle immagini, del culto delle immagini, ma anzi la loro legittimità da un punto di vista dottrinale, religioso, ma anche la loro importanza per la conversione dei popoli al cristianesimo. Si era affermata adesso l'idea poi lungamente perseguita, per cui in una popolazione quasi completamente analfabeta, le immagini erano l'unico veicolo per convertirli, per persuaderli a entrare nella fede cristiana. A questo punto, con la questione fiscale e con la questione delle immagini, il conflitto fra Chiesa di Roma e Bisanzio diventò irreversibile e contestualmente si avanzarono presso il papato e in Occidente le istanze per creare un nuovo imperatore.